15, versetto 11. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettere con uno degli abitanti, a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato a vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Fino a qui. Questo capitolo, poi vedremo il perché, si contrappone al capitolo 3 di Genesi, in cui è raccontato l'atteggiamento di Adamo, che avendo disubbidito a Dio, si nascose davanti alla presenza del Padre Celeste. Stiamo parlando di uno degli aspetti del timore al giudizio, che è la vergogna. Abbiamo già detto che c'è una vergogna positiva e una vergogna negativa. C'è la vergogna che mi salva e la vergogna che mi condanna. Abbiamo detto che la vergogna nasce quando diventiamo coscienti di aver infranto un'aspettativa da parte di un'autorità. Adamo infranse il volere di Dio. Dio era l'autorità di Adamo. Quando il bambino piccolo infrange un volere del genitore, la sua autorità, sente vergogna. Un'autorità può essere un professore, oppure quando contravveniamo alle norme del gruppo per cui vogliamo essere accettati. Poi infrangiamo una norma sociale, radicata nella società. Ci sentiamo quindi diversi, osservati, giudicati. Questa vergogna avrebbe quindi una funzione di protezione, il rendermi conto che sto contravvenendo a un'aspettativa di un'autorità o andando contro norme sociali, mi deve aiutare a capire che devo correggermi. Questa vergogna dovrebbe nascere quando agiamo in un modo da creare danno a noi stessi e alla società. Adamo, mangiando quel frutto, arrecò danno a se stesso e ai suoi figli. vorrebbe salvarci da continuare ad agire in quel modo. Dovrebbe quindi proteggerci dalla decadenza morale e dal rifiuto della società. Ho detto che oggi il senso di vergogna esiste ancora, però sicuramente nelle nuove generazioni sta perdendo gradualmente l'intensità. Ci avviamo a una certa insensibilità, a una certa durezza, a una ricerca della soddisfazione personale e basta. Quindi questi meccanismi che sono di protezione tendono un po' a perdersi. Dice la coscienza si indurisce, non percepisce più il richiamo di Dio, lasciato dentro il cuore dell'uomo. E percepisce sempre di più il richiamo del maligno, che lo porta a cercare il piacere personale come meta unica dell'esistenza, la soddisfazione al proprio bisogno, al proprio desiderio, diventa la meta unica della persona. I valori crollano, non esistono più. C'è poi la vergogna, abbiamo detto, negativa, quella che ti porta a nasconderti, a evitare di confrontarti con ciò che hai fatto, che ti porta a creare una propria giustizia indipendente dalle norme sociali e dalle aspettative del nostro Dio. Che porta anche paura, è negativo, ti porta quindi a non manifestare la tua realtà perché hai paura e ti impedisce quindi di valutare i possibili cambiamenti. Ho detto che un motivo di paura è anche quello di sentirci confrontati con le nostre incapacità, con le nostre imperfezioni, che ci portano a temere il rifiuto da parte della società, degli amici, dei conoscenti, del gruppo. E avendo paura di confrontarsi con la nostra realtà interiore, non riusciamo a trovare un aiuto convenevole per uscire da questa nostra condizione e imboccare un cammino di perfezionamento. La paura di essere visto nelle mie debolezze, incapacità, inefficienze, mi impedisce di svilupparmi, di crescere. Adamo quindi rappresenta la vergogna negativa. Il figlio prodigo rappresenta la vergogna positiva. Adamo fugge da Dio, fugge dalla sua condizione interiore, fugge da quanto commesso, ha paura. Il figlio prodigo riconosce il proprio errore. Il torto compiuto nei confronti del padre, sente vergogna perché non si considera più degno di essere chiamato figlio di quell'uomo, ma riconosce il suo errore e torna dal padre. Adamo si nasconde da Dio, il figlio prodigo torna da Dio, da suo padre, ammettendo la sua realtà interiore. Ammettendo il suo sbaglio, pieno di vergogna per aver agito come ha agito. In questo caso vediamo che l'aver riconosciuto il proprio errore produce in questo figlio al prodigo un grande beneficio. Ritrova il padre, la sua posizione di figlio, torna a godere dei privilegi della ricchezza paterna, torna in possesso di tutti i suoi beni. Questo vale per noi. Tornare al Signore, tornare a Dio, riconoscendo la nostra realtà interiore senza vergogna, ammettendo le nostre debolezze, le nostre inefficienze, i nostri sbagli, le nostre infrazioni alla legge divina, fa sì che Dio, nel modo come Lui intende, ci ridia un po' alla volta i beni persi tramite il peccato, ci riporti l'equilibrio interiore, ci riporti ad essere figli dell'Altissimo e a godere delle ricchezze del nostro Padre Celeste. La vergogna, la paura del rifiuto, ci porta a chiuderci, a non esprimere in pubblico la nostra realtà interiore, a temere di perdere la nostra immagine, di fare brutta figura, di essere mal considerati, e questa paura impedisce allo Spirito Santo di ridarci le ricchezze perse col peccato, di restaurarci interiormente. Diventa quindi la vergogna altamente negativa, perché ci blocca, ci chiude, chiude le porte del cielo, impedisce al Signore di operare in profondità. E certamente come figlio prodigo andò con umiltà a suo padre, e una profezia, credo martedì scorso, durante la preghiera, ci ricordò di andare a Dio con umiltà. Chiedete con umiltà. Abbiamo qui un esempio di umiltà. Questo giovane ammette di non poter più essere accolto come figlio nella casa del padre. È indice di umiltà. Non pretende di essere restaurato, non va con chissà quale scusa, non ritiene che il padre debba comunque accettarlo perché è padre, ma dice: padre, sono pronto a tornare come servo, riconosco che non merito nemmeno che tu mi ascolti. L'umiltà di questo giovane, che dobbiamo fare nostra per andare al Signore ed essere riaccolti nella sua casa e ricevere quindi i beni che appartengono a Lui. È sicuramente una realtà un po' difficile per la nostra natura orgogliosa, per il nostro bisogno di essere valorizzati dal prossimo e non criticati o disprezzati. È difficile perché il maligno ci schiaccia nella mente, ci lega, ci condiziona, E dobbiamo pregare contro questa realtà per liberare le persone, perché possano essere libere di valutare la loro condizione. Questo giovane tornò in sé, ebbe un attimo di lucidità, si rese conto della sua condizione e si rese conto soprattutto del suo errore, che lo portò a ritornare dal padre. Dobbiamo anche noi legare l'uomo forte per permettere a tante persone di ritornare in sé, rendersi conto, intendere la gravità della loro condizione e di conseguenza chiedere aiuto. Molti sono accecati dal demonio, non si rendono conto, non vedono in quale pozzo sono finiti, non vedono il bisogno di aiuto. E cosa fanno quindi queste persone? Scendono sempre più giù, nel buio di quel pozzo. Certo, quando uno si abitua al buio, mi sembra che sia la condizione normale di vita. Non ricorda più che esiste la luce. Ora si adatta al buio e cerca di vederci anche nel buio. E spesso capita questo alle persone. Tocca anche a noi come Chiesa continuare quest'opera di intercessione per sciogliere chi è legato in questo modo e spezzare il giogo del maligno che acceca le menti. E chi è accecato non si rende conto di essere tale, perché non vedendo non sa dove sta andando. Quindi c'è una vergogna positiva, una vergogna negativa. Il figlio del prodigo si vergognò di se stesso, di aver agito in maniera così meschina nei confronti del padre, lo riconobbe, tornò con umiltà e così venne accolto. La vergogna positiva ti fa intendere quanto in basso sei finito, ti fa vedere quanto indegno sei diventato e ti dà voglia di riscatto. La vergogna negativa ti porta a fuggire dalla realtà, a non voler vedere, a nasconderti, a tapparti. Ti porta a giustificarti, ti porta a crearti una tua morale personale, ti porta a rifiutare aiuto ti allontana da Dio. Quindi, parlando adesso in maniera più tecnica, per così dire, la vergogna di norma è un sentimento che proviamo che ci porta a temere di essere confrontati in qualsiasi istante con le nostre incapacità, imperfezioni e mancanze, e che ci porta poi a dover dimostrare agli altri di essere invece di valore, di essere qualcosa di speciale, ad emergere in qualche modo. Questo per non sentirsi inferiore, diverso, escluso, rifiutato. timore dell'uomo diventa maggiore del timore di Dio. Il bisogno di far vedere all'uomo che non siamo così insignificanti come sembra, sforzandoci di dimostrare che siamo in grado di fare, in grado di capire, ci porta a non concentrarci sulla volontà di Dio, sul suo piano per la nostra vita, sulla sua giustizia, sul concetto di buono o cattivo che Dio ci vuole insegnare. Chi è dominato o influenzato dalla paura di fare una brutta figura, cioè dimostrare quindi agli altri che vale poco, che non è conforme alle aspettative, che avrà un giudizio negativo di disprezzo, questa persona che ha questa paura di fare la brutta figura vivrà un dualismo interiore. Da una parte è dominata dal bisogno di dimostrare di valere, ciò che porta a un notevole controllo su se stessi. Perché uno che deve dimostrare che vale non può sbagliare, deve quindi avere un controllo forte su se stesso. Deve stare attento a come si comporta, come si muove, come parla, quello che dice, come lo dice. Però chi è sotto un grande controllo di se stessi, perché non può sbagliare, da una parte ha dentro una grande ribellione, perché questo controllo gli amareggia la vita. Vuole sentirsi libero, ma non può essere libero. Deve controllarsi ogni istante per non sbagliare, per non fare brutta figura, per non ricevere la derisione, per non sentirsi incapace. E questo lo schiavizza. E vorrebbe ribellarsi a questo schema. E chi ha queste schiavitù di autocontrollo è sicuramente sotto l'influsso diabolico, che aggrava la condizione. Qui c'è questo dualismo, no? Che crea conflitto interno. E quando c'è conflitto si spreca una grande quantità di energia e ti senti stanco, non sei capace di intraprendere nulla, bruci tutta l'energia in questo conflitto interiore. Dio dice che vuole darci pace, dice: vi do la mia pace, non come il mondo dà. La pace vorrebbe dire assenza di conflitto interno. La pace non è una bella giornata di sole, tiepida. Con una brezza leggera e soave, dove tutto funziona a meraviglia. La pace è una questione interiore, non è esteriore, perché la pace esteriore è molto volatile, molto volubile, si perde nel giro di un attimo, ma la pace interiore perdura, supera le difficoltà della vita, supera i cambiamenti esteriori. Quindi la pace che il Signore ci offre è assenza di conflitto interiore. È una persona che è in grado di riconoscere i propri limiti, di ammettere i propri errori. Una persona che non teme il giudizio altrui, non teme la derisione. È una persona libera da conflitti, vive in pace. Ed è questa la pace che Dio ci vuole offrire. Noi siamo un insieme di conflitti. La nostra vita è un insieme di paure e di conflitti. Le paure ci portano a temere che possa succedere un qualcosa che vorremmo evitare. In questo caso della vergogna, non vorremmo che gli altri vedessero le nostre inefficienze, le nostre mancanze, i nostri limiti. Perciò crea tensione. Inventiamo dei modi per vivere più tranquilli, cioè non temendo questa aggressione esterna. Uno di questi modi, abbiamo detto, è l'autocontrollo. Dove uno si sforza pazzescamente per non commettere mai nessun tipo di errore. Ma questo crea, abbiamo detto, una ribellione interiore, perché non siamo liberi di essere quello che siamo. Dobbiamo manifestare all'esterno una realtà che non siamo. E ciò produce angoscia. Temiamo il giudizio della gente. Dio ci vuole liberare da questi conflitti interni e portarci a fare come ha fatto il figlio proprio, ad ammettere il proprio limite, il proprio errore, andare a scusarsi eventualmente delle nostre pecche, umilmente, e in questo modo crollano le tensioni, le paure. Il figlio prodigo tornò a casa fiducioso. Conoscendo bene suo padre, tornò fiducioso. Non tentennò, tornato in sé, decise di tornare. Fiducioso dal padre, ammettendo le proprie colpe, con una certa serenità interiore. Perché? Perché era pronto a riconoscere, pronto ad ammettere, a farsi guardare dentro, a farsi guardare negli occhi. Era pronto anche a ricevere il giusto giudizio, perché si riteneva colpevole. Mentre Adamo, pieno di paura, si nascose, tremando, temendo che Dio lo scoprisse, sperando che mai ciò sarebbe successo, tenendosi dentro tutta la sua colpa, che lo opprimeva, gli creava paura, tensione, nascosto. E molta gente vive eternamente nascosta. Si nascondono continuamente, non sono mai se stessi, manifestano sempre una facciata che sia gradita naturalmente agli altri, per essere, abbiamo detto, accolto dagli altri. Ma chi non è se stesso non è mai contento di se stesso. Ed è possibile che dopo aver vissuto con grande autocontrollo in società o mostrando una facciata che non è la sua per essere accolto, poi magari nell'ambito familiare si scatena e manifesta l'aspetto più negativo del suo essere. Scarica tutte le sue tensioni su chi gli sta vicino, sui più deboli, sui figli, sulla moglie, sulla donna, o per le donne il discorso vale sui figli, sui più deboli. Uno invece che è se stesso, riconosce ciò che è, i suoi errori, i suoi sbagli, non teme più il giudizio della gente, non ha più bisogno di essere accolto dal gruppo, questa persona vive senza tensioni. E quindi anche in famiglia è più libero di riconoscere il bisogno dei componenti della sua famiglia e di darsi a loro, cercando di alleviare le loro sofferenze. È chiaro che una persona che vive in autocontrollo, che deve controllarsi continuamente, per non fare brutte figure, oltre ad avere questa grande tensione interiore, non saprà mai se sta riuscendo a evitare quella brutta figura che non vuole fare. E siccome la teme continuamente, agisce in maniera giusta. E ciò produce una grande ansia, una grande tensione interiore. Non è mai rilassata questa persona. Però il desiderio interno di rilassamento c'è, di benessere c'è. Allora magari che succede? Che questa persona può cadere negli abusi, abuso di alcol, droga, sesso e compagnia. Che grande è il bisogno che sta crescendo di benessere, di piacere, di rilassamento, che tende ad opporsi all'autocontrollo per non fare brutte figure, e può scoppiare portandoci a estremi pericolosi e dannosi. Dio ci vuole liberare da questi giochi. La persona poi che è cresciuta col timore del giudizio della gente e che ha bisogno di un grande autocontrollo, una cosa che si impone, mi devo controllare per non agire in un modo tale che contravviene alle aspettative della gente, della società, questo tale può cadere in una grande autocommiserazione. L'autocommiserazione è quando uno non si sente gratificato, soddisfatto. Ora si autocommisa, sfrutta ogni situazione, anche la più piccola, per dimostrare quanto è sfortunato, quanto le cose gli vanno male. E brontola, si lamenta in continuazione, l'autocommiserazione, che può essere prodotta da un grande autocontrollo imposto in famiglia per soddisfare le esigenze esterne, per non contravvenire le aspettative esterne, dare l'immagine grande autocontrollo, porta all'autocommiserazione. Perché? Perché non sei contento. Uno che si controlla sempre non è contento di se stesso. Anela un rilassamento che non può avere, perché il suo io gli impedisce di rilassarsi. Però si autocommisera. Ogni piccola situazione è occasione per far vedere quanto è disgraziato. E il brontolio che ne consegue, la lamentela costante. La paura di contravvenire alle norme della società o a norme che mi sono state inculcate dentro dai genitori. Timore di fare brutta figura, di subire un giudizio critico negativo e di conseguenza un'emarginazione, un rifiuto, a volte forte, fortissimo. E porta quindi a questo grande autocontrollo. E poi c'è la paura, abbiamo detto già, che agendo in un modo non soddisfacente per le norme della società si viva il rifiuto, il rigetto, l'emarginazione. E siccome nessuno vuole essere emarginato, ma tutti desideriamo di essere accettati, amati, valorizzati, anche per questa ragione possiamo autocontrollarci molto per non contravvenire a queste norme di chi ci circonda e poter essere accolti da loro. Però si teme quindi il giudizio, si teme la critica, si teme l'emarginazione da parte di chi non ti accetta perché sei diverso o agisci in un modo che non è gradito. Allora si considera molto ciò che gli altri possono pensare, ciò che gli altri possono aspettarsi da te. A volte questa realtà è molto nascosta dentro di noi. E uno magari è portato a dire no, non è vero, io non ho queste cose. Abbiamo detto prima che a forza di vivere nel buio, uno si abitua al buio. Perché non conosce la luce, non apprezza la luce. Anzi, la luce a volte dà fastidio. Il sapere, la realtà tua interna, ti dà fastidio tante volte. Preferisci non sapere. Sei abituato al buio, alla caverna. Non ne vuoi uscire. Molti diranno questa mattina, io no, queste cose io non le ho. Non le ho mai avute. No, no, io della gente non ho nessun problema. Ma stai attento di non parlare così perché sei talmente abituato all'oscurità che la luce potrebbe darti addirittura fastidio e la rifiuti. Dio è luce e vorrebbe che ogni suo figliolo potesse vedere la realtà dei fatti. Vorrebbe che ogni figliolo suo cercasse la luce per rendersi conto della propria condizione interiore e vedere ciò che magari non sapeva di avere e dare così una spiegazione a tanti comportamenti inconcepibili. E incominciare a vedere dove dover cambiare. Quindi, per concludere, la vergogna, ripeto un attimo, è un sentimento che fa parte di noi, che avrebbe lo scopo di salvaguardarci dal continuare a camminare in un modo sbagliato. Vergogna quindi per infrangere le norme dell'autorità che si sta di sopra, Dio per eccellenza. La vergogna per non quindi soddisfare le aspettative di qualcuno che è al di sopra di noi. E siccome Dio ci ha dato dei comandamenti per il nostro bene, dicendo ad Adamo e Eva di non mangiare quel frutto, stava dicendo loro di salvarsi dal decadimento morale. Quindi la vergogna poteva essere un elemento per riconoscere che si stava deviando dalla norma morale beneficiosa per l'essere umano. E c'è quindi una vergogna positiva che abbiamo quindi concretizzato con il figlio al prodigo. Ha vergogna di se stesso, del modo come si è comportato. Ciò lo porta a riconoscere la sua condizione, ad ammettere, lo porta ad andare da chi ha offeso. Non teme il giudizio, non teme il castigo, non teme il disprezzo, vuole soltanto riconoscere la sua condizione. E quando temiamo il giudizio, il castigo, il disprezzo, la derisione, che ci nascondiamo come Adamo, rifuggiamo dalla luce, dalla verità, viviamo in terrore, in paura, in conflitti interiori, in ansie, che poi dobbiamo scaricare su qualcuno, su chi ci sta vicino, sui più deboli. E quella è la vergogna negativa, quella che ci porta a nasconderci, ad allontanarci dalla verità, dal nostro Creatore. Rifuggiamo da questa vergogna negativa che ci impedisce di tornare in contatto col nostro Creatore e che ci impedisce di tornare a godere delle ricchezze del nostro Creatore, che sono chiaramente ricchezze soprattutto interiori, più che materiali. La pace che il Signore ci offre, l'equilibrio interiore, la capacità di amare, la capacità di offrire se stessi per il beneficio altrui, per edificare la comprensione. Ricchezze che il Signore ci vuole offrire, l'umiltà, la mansuetudine che ci consente di guardare con occhi diversi chi ci sta vicino e far loro del bene piuttosto che colpevolizzarli per la tua condizione di tensione, come fece Adamo con Eva, colpevolizzò la sua compagna perché la sua tensione interiore, la sua indegnità, vergogna per aver agito in un certo modo, non riconosciuta ma soffocata, lo portò poi a disprezzare la sua compagna e a cacciare addosso a lei la responsabilità del fatto. Chiediamo al Signore che ci aiuti questa mattina a comportarci come il figlio del prodigo, ad essere sì pieni di vergogna, certo, ma vederla come un elemento positivo che ci fa intendere che stiamo agendo in un modo errato e che ci riporti al nostro Creatore per ritrovare in Lui la serenità, l'equilibrio, le sue ricchezze, godere quindi della sua presenza e liberarci dalla paura che abbiamo del nostro prossimo, di non essere all'altezza, degni della loro accettazione, di non essere efficienti come loro si aspettano. Mandiamo dal nostro creatore, aprendo il nostro cuore, riconoscendo la nostra realtà interiore e lasciando quindi che il Signore possa guarirci continuamente, riempiendoci con la sua presenza e dandoci la sensazione di essere tornati a casa come il figlio prodigo, di essere tornati in possesso dei nostri beni, dei nostri averi, di quello che abbiamo avuto essendo stati creati dal nostro creatore eterno. Lasciamoci guidare da Lui, torniamo a Lui, lasciamo che la sua luce ci illumini e che possiamo superare anche le eventuali vergogne del giudizio del nostro prossimo, sentendoci amati e accettati dal nostro Dio. Amen.